Continuiamo con la carrellata sulla lettera che Paolo scrisse ai cristiani della Galazia. Lo scopo principale della lettera, come abbiamo detto tutte le altre volte, era quello di mettere in evidenza come la salvezza, il rapporto con Dio, si basava su un rapporto di fede personale, non sul fatto di obbedire e rispettare certi rituali, certe istruzioni che Dio aveva dato nel Vecchio Testamento. Quindi era qualcosa di vecchio, era qualcosa di passato. Dio aveva incominciato con Cristo a rapportarsi con l'uomo su una base completamente nuova, sulla base del sacrificio, della morte e della resurrezione di Cristo. E questo lo fa in vari modi, perché in quelle chiese erano cominciate ad esserci degli insegnamenti che sì, bisogna avere fede in Cristo, ma anche bisogna fare questo e questo e quello e quell'altro, prendendo in prestito, diciamo così, da quelli che erano delle indicazioni che Dio aveva dato a Mosè nel Vecchio Testamento. Difende questa sua posizione, dice no, guardate che state sbagliando, e ve lo dice con molta autorità, incominciando a dire, prima di tutto, allora, io queste cose non le ho imparate da solo, ma Dio me le ha rivelate direttamente, quindi rivendica la sua autorità. Quello che vi ho detto è vero perché Dio me l'ha rivelato in maniera diretta. Poi fa ricorso ad altre argomentazioni per smontare tutto quel castello di convinzioni che loro si erano fatti. Si rifà a quelli che erano i depositari originali, i discepoli, i primi apostoli, Pietro, che era un po' un simbolo di questo gruppo, dicendo guardate che neanche loro insegnano queste cose. Tant'è vero che, dice, quando sono andato a Gerusalemme, abbiamo parlato, Pietro non mi ha mai detto di cambiare versione. Quindi va bene così. Per di più, anche Pietro si comporta nello stesso modo e quindi dimostra anche, prendendo spunto da incontri, da situazioni che ha vissuto con Pietro, che anche lui ribadiva il fatto che l'obbedienza alle vecchie regole non serviva più. Poi va avanti dicendo, prendendo spunto dalla loro esperienza, voi, la vostra conversione, il vostro cambiamento, in base a cosa c'è stato? In base all'obbedienza delle regole o in base a un rapporto di fede in Cristo? Quindi avete cominciato in un modo, perché adesso volete cambiare registro e fare le cose in un altro modo? Poi va avanti ancora con un'altra argomentazione, cerca sempre di rimarcare e ribadire la sua posizione, dicendo, se poi torniamo alle origini, il rapporto con Dio, come iniziato col capostipite del popolo di Israele, con Abramo, non era basato con Abramo, ma anche con Isacco, con Giacobbe, non era basato sull'obbedienza delle regole, a tutte le leggi del Vecchio Testamento. Era un rapporto di fiducia, un rapporto di fede. La giustificazione, il rapporto, la poter essere nel rapporto corretto con Dio, si basava sulla fiducia in Lui, non sull'obbedienza a queste cose. Quindi ancora prima di tutte le regole c'era questo rapporto. E va avanti su questa argomentazione. Usa ancora due argomentazioni per dimostrare questo. Quindi leggiamo dal capitolo 4. Ha finito parlando, dicendo che il capitolo 3 si conclude dicendo che noi siamo, se siete in Cristo, siete dunque discendenza di Abramo, eredi secondo la promessa, e io vi dico che finché l'erede è minorenne, non differisce nulla dal servo, benché sia padrone di tutto, ma è sotto tutori e amministratori fino al tempo stabilito dal padre. Così anche noi, quando eravamo bambini, eravamo tenuti in schiavitù dagli elementi del mondo, ma quando giunse la pienezza del tempo, Dio mandò suo figlio, nato da donna, nato sotto la legge, per riscattare quelli che erano sotto la legge affinché noi ricevessimo l'adozione. E perché siete figli? Dio ha mandato lo spirito del figlio suo nei nostri cuori, che grida Abba, padre. Così tu non sei più servo, ma figlio. E se sei figlio, sei anche erede per grazia di Dio. In quel tempo, è vero, non avendo conoscenza di Dio, avete servito quelli che per natura non sono dei. Ma ora che avete conosciuto Dio, o piuttosto, che siete stati conosciuti da Dio, come mai vi rivolgete di nuovo ai deboli e poveri elementi di cui volete rendervi schiavi di nuovo? Voi osservate giorni, mesi, stagioni, anni. Io temo di essermi affaticato invano per voi. Siate come sono io, fratelli, ve ne prego, perché anch'io sono come voi. E voi non mi faceste torto alcuno, anzi, sapete bene che fu a motivo di una malattia che vi evangelizzai la prima volta. E quella che nella mia carne era per voi una prova, non la disprezzaste, né vi fece ribrezzo, al contrario, mi accoglieste come un angelo di Dio, come Gesù Cristo stesso. Dove sono dunque le vostre manifestazioni di gioia? Perché vi rendo testimonianza che se fosse stato possibile vi sareste cavati gli occhi e me li avreste dati. Sono dunque diventato vostro nemico dicendovi la verità? Costoro sono zelanti per voi, ma non perfino onesti, anzi, vogliono staccarvi da noi affinché il vostro zelo si volga verso loro. Ora, è una buona cosa essere in ogni tempo oggetto dello zelo altrui nel bene, e non solo quando sono presente tra di voi. Figli miei, per i quali sono di nuovo in doglia, finché Cristo si è formato in voi, o come vorrei essere ora presente tra di voi e cambiar tono, perché sono perplesso a vostro riguardo. Ditemi, voi che volete essere sotto la legge, non prestate ascolto alla legge? Infatti, sta scritto che Abramo ebbe due figli, uno dalla schiava e uno dalla donna libera. Ma quello della schiava nacque secondo la carne, mentre quello della libera nacque in virtù della promessa. Queste cose hanno un senso allegorico, perché queste donne sono due parti, sono due patti, uno del monte Sinai, generato per la schiavitù, ed è Agar. Infatti Agar è il monte Sinai in Arabia, corrisponde alla Gerusalemme del tempo presente che è schiava con i suoi figli. Ma la Gerusalemme di lassù è libera ed è nostra madre. Infatti sta scritto, rallegrati sterile che non partorivi, prorompi in grida tu che non avevi provato le dolore del parto, poiché i figli dell'abbandonata saranno più numerosi di quelli di colei che aveva marito. Ora fratelli, come Isacco voi siete figli della promessa, e come allora colui che era nato secondo la carne perseguitava quello che era nato secondo lo spirito, così succede anche ora. Ma che dice la scrittura? Caccia via la schiava e suo figlio, perché il figlio della schiava non sarà erede col figlio della donna libera. Perciò, fratelli, noi non siamo figli della schiava, ma della donna libera. Cristo ci ha liberati perché fossimo liberi. Siate dunque saldi e non vi lasciate porre di nuovo sotto il giogo della schiavitù. E poi va avanti col resto. Paolo prende spunto e usa alcuni esempi, alcune metafore. Ha introdotto il concetto dell'essere eredi. Dice, bene, allora, vediamo un po' gli eredi. Gli eredi, se sono minorenni, non hanno praticamente nessun privilegio in più dei figli, perché sono sotto tutela, non possono decidere autonomamente di quello che fanno. Quindi sono sotto a delle regole, devono rispettare certe norme, più o meno come fanno i servi. Addirittura a volte i servi possono avere più libertà dei figli che sono minorenni. Dice, questa è un po' la situazione, una metafora, di quello che era il rapporto con il vecchio modo di rapportarsi con Dio. Dovevate obbedire a delle regole. Adesso, dice, le cose sono cambiate. Non è che le regole non servano più, ma è che è cambiato il vostro tipo di rapporto. Voi siete diventati maggiorenni. Quindi non siete più sotto la tutela del passato. Già aveva detto precedentemente che tutte le norme passate, tutta la legge, erano state un po' come un precettore, un insegnante, qualcosa che doveva dimostrare che non bastavano in se stesse, che il rapporto con Dio doveva essere su un'altra base. Dice, perché la legge, l'impossibilità di obbedire alla legge, perché c'erano troppe, dovrebbe aver dimostrato che avete bisogno di un rapporto diverso con Dio. Questo era lo scopo principale. Arrivare al punto di dire, è vero, da solo non ce la faccio, accettare l'umiliazione di cercare aiuto. La legge serviva a questo, per dimostrare che avete bisogno di aiuto. Se non lo capivate, non eravate disposti a cercare aiuto. Questo succede tante volte anche a noi. Finché pensiamo di poter fare da solo, non chiediamo aiuto. Allora, nel momento in cui ci rendiamo conto che da soli non possiamo farcela, allora siamo disposti a dire dov'è un aiuto, dov'è un appiglio, dove posso aggrapparmi. C'è la legge se vi va questo, per rendervi conto che avete bisogno di aiuto. Se no, sarebbe stato troppo umiliante, l'avete percepito in maniera troppo umiliante quello di accettare un aiuto, perché accettare un aiuto è sempre umiliante. Perché cosa vuol dire accettare aiuto? Vuol dire ammettere di non farcela da soli. E noi, per natura, siamo abbastanza orgogliosi e vogliamo farcela sempre da soli. Quindi, dice, la legge aveva questo scopo. Adesso, è come, con Cristo, è come se voi eravate eredi, ma adesso siete degli eredi maggiorenni. Quindi, essendo maggiorenni, avete perso la tutela. Non c'è più bisogno che voi siate sotto tutela e potete muovervi liberamente nella vostra proprietà. Avete raggiunto l'emancipazione, avete raggiunto l'età adulta. Con Cristo avete raggiunto l'età adulta. La tutela non c'è più. E adesso, come figli, dice lui, tramite lo Spirito Santo, possiamo rivolgerci a un Dio, a Dio in un modo diverso. Possiamo rivolgerci a Dio chiamandolo papà. Questo è il termine e il significato della parola Abba in aramaico. Vuol dire papà, è il termine confidenziale col quale i bambini si riferiscono al padre. Dice, cambia il registro, non siete più dei servi, non dovete più rivolgervi a Dio come al Signore, nel senso di padrone assoluto, ma il rapporto cambia, non è che lui non lo è più, ma voi vi potete rapportare con lui come al vostro papà. Cambia completamente la situazione. Possiamo vedere un eco della parabola che ha raccontato Gesù, chiamata del figliuol prodigo. C'erano due figli, ma entrambi i figli non avevano col padre un rapporto di padre. Specialmente il secondo, quello che è rimasto a casa, vedeva il padre come un padrone, non come un padre, non come un papà. Non si rendeva conto del suo status di figlio, viveva come un servo. Paolo dice, adesso voi siete dei figli, quindi il vostro rapporto è cambiato. E va avanti dicendo, è vero, una volta certe cose non le sapevate, va bene, però adesso che avete raggiunto questo, non ricadete nel fatto di pensare di poter essere accettati da Dio obbedendo a tutte le regolette. Non è così che funziona. Non sta dicendo che obbedire alle regole non serva, questo lo vedremo più avanti. Ma sta dicendo, non è quella la base. Potete obbedire a tutte le regolette, a parte il fatto che non ci riuscite, ma a Dio interessa qualcosa di più. A Dio interessa un rapporto e non il fatto dell'obbedienza formale e legalista a tutte le regole. Pensando a tutto questo, poi Paolo è un po'... vedo un Paolo un po' demoralizzato, un po'... che dice, vi sto ripetendo queste cose e adesso voi ci state ricadendo, non è che state ricadendo, perché le chiese alle quali lui aveva, queste chiese non erano di origine ebraica, erano di altre popolazioni, quindi non avevano mai osservato la legge di Mosè. Ma qualcuno era arrivato dicendo, no, voi dovete anche fare tutte queste cose. Sì, è vero Cristo, ma anche queste cose. E lui dice, lo vedo un po' demoralizzato, che dice, quando dice, io temo di essermi affaticato in vano. Ho fatto tanta fatica, non servite a niente perché state facendo le stesse cose che non dovevate fare. Adesso magari state facendo le cose dette dalla legge. Prima facevate le cose perché servivate degli idoli. Ma sostanzialmente state facendo per essere accettati. No. Mi sembra aver perso un sacco di tempo. E disse, le cose non erano così prima. Quando sono venuto lì, il nostro rapporto era bello. Dice, non sappiamo che malattia potesse avere Paolo. Evidentemente deve avere qualche, in quel momento, una malattia che poteva dar fastidio alla vista. Dice, vi siete presi cura di me, eravate disposti a sacrificarvi per me in tanti modi, vi sareste cavati gli occhi. Che cosa è cambiato? Forse perché vi dico che state sbagliando? Questo non vi piace? Allora ve la prendete con me? Sono diventato nemico dicendovi la verità? Questa è già una riflessione che facevo. A volte noi possiamo essere nemici degli altri dicendogli la verità, o essere percepiti come tali. Perché dire verità non è sempre semplice. E non, a volte vuol dire andare un po' contropelo alle persone. È importante il modo che lo diciamo, ma tante volte anche dire verità non è facile. E Paolo, che non aveva peli sulla lingua, anche perché diceva il mio scopo è piacere prima di tutto a Dio, secondariamente anche agli altri, ma prima di tutto a Dio, dice, se dicendovi le cose giuste, questo vi fa dispiacere, vi dà fastidio, se sentirvi tirare le orecchie vi dà fastidio, mi dispiace, ma è per questo che, dice, se vi, sono diventato vostro nemico dicendovi la verità? E poi avanti, è come se dopo questo sfogo dicendo, io sono qui che mi si rimesta tutto dentro, sono ancora in doglie, sto male al pensiero, mi piacerebbe essere lì con voi, e poi è come se dice, ok, prende fiato e ricomincia con la seconda argomentazione. Ditemi, cosa fa in questo, a questo punto Paolo? Dice, voi prendete riferimento alla legge di Mosè, perché voi dite che la legge diceva, benissimo, allora prendiamo la legge, consideriamola. E qui fa una cosa molto, molto simpatica, si mette proprio nei panni del classico rabbino fariseo ebreo. E inizia un'argomentazione strettamente biblica e allegorica, che era la specialità proprio dei rabbini ebrei. Quindi si mette proprio, volete usare la legge? Benissimo, allora usiamola come ve la stanno presentando gli altri. Uso le stesse armi, se vogliamo dire così, però ve le faccio vedere da un altro punto di vista. E quindi usando questa argomentazione dice, allora, c'è una figura allegorica, Agar e Sara, due donne, la moglie di Abramo e la sua serva. Dio aveva dato una promessa, ci sono due figli che nascono, Agar partorisce Ismaele, Sara partorisce Isacco, c'è due figli che però non vanno d'accordo. Perché? Perché uno è il tentativo di adempiere la promessa di Dio attraverso gli sforzi umani, Agar. L'altro è l'adempimento della promessa di Dio attraverso la fede in Dio, Sara. Dice, sono due donne. Dice, allora, voi di chi siete figli? Allora, figli degli sforzi umani per piacere a Dio, per adempiere la promessa di Dio, o figli della fede, della fiducia in Dio, per avere rapporto con Dio? Dice, troviamo, dice, la stessa figura anche nel Vecchio Testamento. Dice, e anche adesso succede come succedeva allora, che i figli degli sforzi umani danno fastidio, creano problemi ai figli della promessa, ai figli della fede. Quindi ci sono delle interferenze, degli sforzi umani su quello che avesse invece il rapporto con Dio basato sulla promessa, sulla fede. E dice, allora, che cosa dice la Bibbia su questo? Dice, mandate via la Agar con il figlio degli sforzi umani e sostituitelo con Sara e il figlio della promessa. Quindi, se vogliamo usare anche le vostre argomentazioni bibliche, vi faccio vedere che neanche da questo punto di vista Il vostro castello di voler piacere a Dio attraverso l'obbedienza delle regole, regoline e regolette regge. Perché la Bibbia stessa dice, prende a prestito, dice cosa dice la scrittura? Caccia via la schiava e suo figlio, perché le due cose non possono andare insieme. Quindi voi non siete figli della schiava, ma figli della donna libera. Non siete figli degli sforzi umani, ma siete figli della promessa, della fiducia in Dio. Argomentazione puramente di tipo proprio rabbinico, erano così che ragionavano tante volte i rabbini nei loro modi di interpretare la legge. E dice, quindi se voi siete figli della donna libera, quindi Cristo vi ha liberati, non fatevi incastrare un'altra volta in schiavitù di norme da osservare per piacere a Dio. Non è quello la base. A questo punto finirà Paolo con tutte queste argomentazioni e passerà su un altro livello, lo vedremo la volta prossima. Perché fino adesso Paolo si è molto sbilanciato, l'abbiamo visto altre volte, per far vedere come la cosa importante è il nostro rapporto di fede in Dio. Non è l'obbedienza alle regole che ci cambia e ci salva. E questo può sembrare molto sbilanciato come insegnamento, perché può sembrare che dia l'idea, beh allora basta che io ho fede, poi il resto, un pochettino della serie di quel filosofo francese, Voltaire, che morendo diceva Dio perdonerà tanto il suo mestiere, quindi posso fare quello che voglio, tanto tutto sommato poi Dio è buono e mi perdona. Può aver dato questa impressione, nel resto della lettera cambierà, perché farà vedere quali sono le conseguenze di questa libertà. Lui sta mettendo in evidenza il fatto che noi siamo liberi, in Cristo siamo liberi. Poi ci spiegherà che cosa vuol dire essere liberi, come si vive la libertà. Quindi questo lo lasciamo più avanti. Quali sono alcune riflessioni che noi possiamo fare su questo? Ci sono varie cose che noi possiamo prendere. Una è che la libertà che abbiamo in Cristo non può essere svalutata, umiliata attraverso un ritorno all'obbedienza a regole, regoline e regolette. Pensavo, proprio riflettevo al... Stamattina c'era alle 7.30, 7.40 sulla Radio 1 c'era il consueto culto evangelico della Federazione delle Chiese Evangeliche e il pastore che ha predicato ha fatto una considerazione sul capitolo 23, mi sembra, di Matteo, su un versetto che diceva di come i farisei erano bravi nell'andare in giro per tutto il mondo a cercare di fare proseliti. Erano bravi, riuscivano a farlo. Dice soltanto che quando hanno trovato uno, dopo lo caricano di tante così tante regole che lo rendono più schiavo di come era prima. Quindi noi dobbiamo stare attenti a volte a questo, di non sovraccaricarci di regole inutili per il nostro rapporto con Dio. La libertà non deve essere svalutata e umiliata da questo attraverso un'obbedienza formale, fredda e legalista a certe cose. Non è quello che cambia, non è quello che modifica la nostra vita. Questo è un ritornare in qualche modo a una schiavitù. Però c'è un problema, perché si ricade così facilmente? Sembra strano di dire, insomma, una volta che siamo liberi, perché si può cadere, perché ci sono questi avvertimenti? Perché la gestione della libertà non è facile. La gestione della libertà è molto complessa. Perché è più facile dare delle regole, darci delle regole, che non osservare dei principi. Tramite i quali magari una volta dobbiamo comportarci in un modo, una volta dobbiamo comportarci in un modo leggermente differente. Per me può valere una cosa, per l'altra persona può valere una cosa leggermente differente, perché è il principio e non la regola che conta. Vi ricordo un esempio molto semplice che fa parte della mia vita che abbiamo fatto nel passato e che facciamo ancora adesso di aiuto a persone con grossi problemi. Mi sono trovato a che fare con persone che avevano problemi magari di alcolismo. Ora, è facile fare la regola, non bisogna bere alcol, il bravo cristiano non beve alcol, oppure se sei un bravo cristiano non deve avere nessun problema nel bere alcol. Vuol dire fare delle regole. Cosa vuol dire adottare un principio? Vuol dire che nel caso di quella persona l'alcol è una cosa da abolire, perché ha a che fare con un principio. Che ruolo ha? Che potere ha l'alcol nel suo rapporto con Dio? Perché si fa prendere. Un'altra persona, l'alcol non è così importante e quindi può farne a meno senza problemi. Allora non è schiavo, allora non deve imporsi delle regole. Però allora un cristiano può bere alcol o no? La risposta qual è? Dipende. Ma il dipende non è una regola. È molto più semplice dire, oppure, ma quanto ne può bere? No. Allora, due dita di vino, quanto? Mettere la regola è più semplice. Dire quanto ritieni sia giusto per... è più complicato da gestire. Capite? Però, ed è per quello che è facile, è più facile mettere delle regole, delle norme. È quello che si fa con i bambini. E va bene. Con i bambini lo facciamo, mettiamo delle regole, delle norme, poi, man mano che crescono, speriamo che abbiano interiorizzato i principi e non hanno più bisogno di una regolina. Hanno capito il principio che c'era dietro. Mettere le regole è molto semplice. Le cose si fanno così, così, così. Ci toglie anche un sacco di responsabilità. Oh, posso vedere anche sulla mia lista, allora, oggi ho fatto bravo, questo l'ho fatto, questo l'ho fatto, questo l'ho fatto, sì. Vado sul comportamento, non più sul mio atteggiamento, su come ho fatto le cose. Ho spolverato? Sì, ok, ho tolto ho messo una crocetta, ho fatto quello che dovevo fare. Ma l'ho fatto perché è una regola o perché volevo farlo? Nel mio rapporto con Dio le cose le faccio perché sono delle regole o perché voglio farle? Quindi la gestione della libertà non è semplice. È facile mettersi delle regole e caderci dentro, anche noi nella nostra vita personale. Le mettiamo a noi stessi e poi mettiamo agli altri delle regole. Questo è il modo di. L'altro pericolo qual è nella gestione della libertà? È il fatto che la libertà diventi autonomia. Cioè io faccio quello che voglio. Non ho più nessun limite. Diventa una licenza di fare. Io sono libero di fare tutto quello che voglio. Lo diceva Paolo. Io posso fare tutto quello che voglio. Ma. C'erano due ma in un testo molto paralleli, che quando lui scrive ai cristiani di Corinto. Dice, uno è che non tutto quello che faccio mi serve. Non tutto quello che faccio mi serve per la mia crescita. Quindi ci sono delle cose che noi potremmo anche fare, ma che non ci servono, addirittura ci possono essere dannose. Non ci servono a niente. Sono inutili. L'altro è che non devo rimanere schiavo. Non devo arrivare al punto di non riuscire a fare a meno di quelle cose. Quindi posso fare quello che voglio, però devo stare attento a questi principi. Principi che poi rivedremo. Paolo finisce questa argomentazione, dice, allora, avete capito, la libertà in Cristo non vuol dire, la salvezza non è attraverso l'obbedienza formale a certe regole, a certe norme, non è l'essere legalisti che ci porta a questo, quindi mettete da parte tutto quello che era il bagaglio del modo di rapportarsi con Dio del Vecchio Testamento, perché non serve più, impariamone i principi. E diverse volte Paolo, facendo riferimento al Vecchio Testamento, ha dimostrato quello che lo sta dicendo, che è la libertà in Cristo quella che conta. Ci sono in questo testo che abbiamo letto alcuni spunti che possiamo fare di riflessione, dei germogli, come abbiamo chiamati altre volte, delle cose che saltano fuori, che magari molti di noi hanno sottolineato nella Bibbia, che non sono un po' fuori contesto riguardo a tutta l'argomentazione, ma che saltano all'occhio, che sono importanti, sulle quali possiamo fare delle riflessioni. Uno è che Paolo parla della pienezza dei tempi. Cioè, a un certo punto voi eravate come dei minorenni, poi a un certo punto, quando arrivò il momento giusto, la pienezza dei tempi, Dio mandò suo figlio, eccetera. E i tempi erano maturi, era il momento giusto, potremmo dire. E questo ci apre due prospettive. Uno è che era il giorno del Signore, il tempo del Signore, di cui i profeti tante volte parlavano, ma verrà nel giorno del Signore, quindi può essere letto in quei termini. Era il momento che il Signore aveva prestabilito. Gesù non è nato per caso in quel momento, ma era un momento ben preciso, ben terminato, il momento giusto che Dio voleva. E poi, un'altra prospettiva, molto più storica, e che poteva essere considerato il momento giusto dal punto di vista storico, politico, religioso, sociale, per la invadenza in tutto il Mediterraneo dell'Impero Romano. L'Impero Romano, che aveva praticamente invaso tutto il Mediterraneo, aveva dominato tutta quell'area, era un momento di relativa calma, non c'erano grandi guerre in corso in quel periodo, i romani costruivano delle strade e facevano della buona manutenzione, quindi si spostava in maniera veloce, relativamente a quei tempi ovviamente, in maniera sicura, c'era la possibilità di una lingua diffusa in tutto l'impero, principalmente il greco, oltre che il latino. Era un momento di crisi religiosa, per cui venivano messi in dubbio quelle che erano le strutture religiose dell'epoca, il politeismo e così via. Era un momento molto favorevole per la propagazione del Vangelo, la pienezza dei tempi. Uno spunto interessante che possiamo avere su quello. Un altro spunto interessante, molto più di riflessione individuale. Noi possiamo rivolgersi a Dio chiamandolo? Come? Papà. Avete mai pregato rivolgendovi a Dio chiamandolo papà? È difficile. Non ci suona nell'orecchio. A volte ci rivolgiamo a lui Signore, Padre. Io non mi ricordo che Gioia mi aveva mai chiamato Padre, per esempio. No, eh? Neanche Signore. Se ne guarda bene a chiamarmi Signore, Gioia. Noi come ci vediamo nei rapporti con Dio? A volte viene usato in maniera anche distorto questo termine, non sapendo cosa vuol dire, viene usato come se fosse un'invocazione. A volte possiamo rivolgerci a Dio chiamandolo Abba Padre, come se fosse un aggettivo di padre. Noi come ci rapportiamo con Dio? Come lo vediamo? Come un papà? Come un signore? Come un padrone? Qual è il nostro apporto? Riusciamo a pregare dicendo, papà, senti, con tutto il rispetto che dobbiamo a questo papà celeste, ma abbiamo questo rapporto di intimità? Che Dio dice che vuole e può avere con noi un rapporto di intimità personale, di amore, di cura, di interesse, di calore. Noi ce l'abbiamo anche noi con Lui. Un'altra considerazione che facevo era, adesso, dice Paolo, che voi avete conosciuto Dio, e poi appena finito di dirlo, si ferma e dice, no, ho sbagliato tutto. Non che voi avete conosciuto Dio, ma che Dio ha conosciuto voi. Che siete stati conosciuti da Dio. Che Dio ha iniziato questo rapporto particolare con voi. La cosa importante non è che noi abbiamo conosciuto Dio. Noi abbiamo conosciuto Dio, ma quanto conosciamo di Dio? Quisquiglie, diremmo, piccole cose, per tanti aspetti, per la nostra limitatezza umana, di mente, a volte per la nostra ignoranza, perché non ci siamo sforzati di conoscerlo. Quanto ci siamo dati a fare per conoscere Lui come persona? E come facciamo a conoscere Lui come persona? Ci riflettevamo tempo fa, non so se vi ricordate, una domenica mattina ho letto un testo di un libro e vi chiedevo se cosa sapevate dell'autore di quel libro. Era difficile sapere chi era l'autore del libro e conoscere delle cose di quell'autore leggiucchiando un pezzettino qui, un pezzettino là in un libro. Bisognava leggerlo più volte, vedere, approfondirlo, eccetera. Quindi quanto noi conosciamo di Dio che si è rivelato nella Bibbia? Dio ci conosce. La conoscenza che ha Dio di noi è completa. Va oltre a quello che noi a volte ci immaginiamo. Che Lui riesce ad avere presente davanti a sé anche quello che tante volte a noi sfugge, quello che non ci ricordiamo. Tutti i nostri pregi, ma anche tutti i nostri difetti, tutti i nostri dolori e tutte le nostre gioie, le nostre aspirazioni e le nostre frustrazioni. È destabilizzante tante volte il sapere che Dio ci conosce. Cosa vuol dire Dio ci conosce? Destabilizzante o stabilizzante? Dipende dal punto di vista, perché dipende da come ce lo sentiamo dire da parte di qualcuno, no? Quando qualcuno dice, ah, ti conosco, che cosa intende dire con quel ti conosco? No? Potrebbe dire, ah, sì, Giuliano, ti conosco, non preoccupate, ti conosco, come sei fatto. E Giuliano abbassa le orecchie perché dice, conosci i miei difetti. Ma posso anche dire in un altro modo, comunque, Giuliano, ti conosco. E sa che conosco i suoi pregi, i suoi punti forti, quello che lui sa fare, non soltanto i suoi difetti, ma anche quello che lui sa fare. Dio ci conosce e questa conoscenza equilibria la nostra vita, perché quando ci montiamo la testa, Dio ci guarda e ci dice, Gianfranco, guarda che ti conosco, non tiratela troppo, perché ti conosco. Ma anche quando magari siamo giù, il Signore dice, non preoccuparti, ti conosco, conosco te, conosco le cose che sono andate male, conosco la sofferenza che stai provando, quindi non preoccuparti, ti conosco, vai avanti. E quindi ci rialza. Dio ci conosce. Siamo stati conosciuti da Dio. E proprio nel Salmo 139, il Salmo più conosciuto sulla conoscenza di Dio, finisce dicendo: questa conoscenza è troppo grande perché io possa capirla, cioè non riesco a concepire, non riesco a immaginare il modo in cui Dio mi conosce in maniera così profonda, così conosce tutto di me. Un altro elemento sulle quali possiamo riflettere, quindi, è: Dio ci conosce, Dio è un padre, non dobbiamo diventare schiavi delle nostre regole, regoline e regolette. E chiediamoci, noi, in che modo viviamo con Dio? Viviamo un rapporto di libertà, di libera sottomissione e obbedienza? Viviamo un rapporto di schiavitù dominato dalla paura? Non devo fare così perché sennò Dio in qualche modo poi va a finire che mi bastona? Oppure viviamo un rapporto di libertà pensando che voglia dire che io posso fare quello che voglio? Tanto sono libero, e quindi di autonomia, facendo quello che noi riteniamo giusto, perché tanto siamo liberi. Sono tre aspetti importanti. Siamo nella gioiosa, libera obbedienza, siamo nella paurosa schiavitù, o siamo in una anarchia autonoma. Chiediamocelo, come vivo il mio rapporto con Dio? E noi ci consideriamo servi o figli? Figli di Dio o servi di Dio? I figli in qualche modo dovrebbero somigliare ai genitori. Assomigliano ai genitori in tanti aspetti. Mi ricordo quando ero bambino che un'anziana sorella di una chiesa mi aveva dato come soprannome il diminutivo del nome di mio padre, perché diceva: assomigli così tanto a tuo padre che mi chiamava Ismaelino. Non è che mi facesse molto piacere in quella situazione, però evidentemente, fisicamente, in qualche modo assomigliavo. Adesso che sto invecchiando, mi dico che gli assomiglio ancora di più. E alcune persone, alcuni fan mi dicevano: quando ti sei alzato e ti ho visto là davanti, ho avuto un flash e mi sembrava di essere tornata giovane e aver visto tuo padre. In qualche modo noi assomigliamo ai nostri genitori. Come figli di Dio, assomigliamo ai nostri genitori? Cioè, le persone intorno a noi vedono in noi Dio? È chiaro, non fisicamente, ma dal punto di vista del carattere. Gli assomigliamo? Siamo figli di Dio? O siamo semplicemente dei servi? Chiediamocelo. Cosa dicono gli altri di noi? E in che modo il fatto che Dio ci conosce influenza la nostra vita? Ci influenza? In che modo? Sapere che Dio sa quello che facciamo, ma sa anche le motivazioni per cui lo facciamo. Questo vuol dire che non possiamo più a volte difenderci dietro alle nostre parole, tentativi di giustificazioni o razionalizzazioni. No, ma tu devi capire che il Signore non deve capire niente. Il Signore lo sa già. E a volte noi lo facciamo. No, ma ho fatto così perché facciamo quello che noi riteniamo giusto. Il Signore sa cosa c'è veramente dietro al modo in cui ci comportiamo. Pensiamoci. La volta prossima vedremo cosa vuol dire, in altre parole, vivere la libertà. ma intanto cominciamo a riflettere sul fatto che siamo liberi, sul fatto che possiamo rivolgerci a Dio come papà, sul fatto che Dio ci conosce e non dobbiamo più obbedire a regole, regoline e regolette. Non abbiamo il peso di obbedire per essere accettati da Dio, ma possiamo obbedire perché siamo accettati da Dio. Padre, grazie per questa libertà, per questa leggerezza che tu ci dai nel nostro rapporto con te, perché non dobbiamo sentire la pesantezza di dover fare le cose che vuoi tu, ma aiutaci anche a volerle fare, a voler riconoscere, esprimere la nostra fiducia, il nostro amore a te come a un bravo papà, facendo quello che a te piace. Grazie perché ci tiri le orecchie quando serve, perché ci conosci. Grazie perché ci consoli quando serve, perché ci conosci, perché vai al di là di quello che noi mostriamo agli altri e a volte anche al di là di quello che noi vogliamo ammettere a noi stessi. Aiutaci ad imparare da come tu ci conosci per rapportarci in un modo migliore con te. Grazie perché possiamo chiamarti papà. Aiutaci a farlo un po' di più e a esprimere in questo modo la profondità del nostro rapporto con te. Grazie nel nome di Gesù.